Wiki Radio. Marcello Flores racconta la conferenza di Yalta.
Il Palazzo Livadia, che si trova in Crimea nell'Ucraina meridionale, era stata la residenza estiva dell'ultimo zar di Russia Nicola II. Ed è lì che ha luogo, dal 4 all'11 febbraio 1945, la conferenza di Yalta, il secondo incontro tra i tre grandi, Churchill, Roosevelt, Stalin, che erano alla guida della coalizione contro la Germania di Hitler, dopo quella che si era svolta a Teheran tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1943. Già in quell'occasione Stalin aveva intuito che le condizioni di salute del presidente americano Roosevelt non erano delle migliori, ma aveva in ogni modo insistito per tenere l'incontro in casa propria, individuando nella stazione balneare di Yalta sul Mar Nero il luogo dove organizzarla. Roosevelt era partito dagli Stati Uniti il 23 gennaio sull'incrociatore Quincy, salpato da Newport in Virginia, ed era giunto a Malta il 2 febbraio. Di lì aveva preso un aereo diretto in Crimea. Nel febbraio 1945 la situazione bellica è ormai chiara, soprattutto sul fronte orientale. Le truppe sovietiche avanzano nella Prussia orientale, conquistano Torun in Polonia, accerchiano Poznan, avanzano lungo l'Oder e verso Berlino. Quelle anglo-americane proseguono l'offensiva tra la Mosa e il Reno verso la Ruhr. Mentre la conferenza è iniziata da poco, il 5 febbraio, i sovietici costeggiano l'Oder e sono ormai a soli 50 chilometri da Berlino. Entrano a Budapest, mentre gli americani danno inizio allo sfondamento del Vallo Occidentale. Churchill, Roosevelt e Stalin sono accompagnati a Yalta dai rispettivi ministri degli esteri, Eden, Stettinius e Molotov. Per quanto i combattimenti continuino con durezza e la difesa tedesca provi ogni tanto a reagire con contrattacchi militari, il destino della guerra è chiaramente segnato e l'incontro di Yalta deve servire a discutere gli assetti militari e politici del dopoguerra. Le tre grandi potenze non hanno nell'immediato le stesse priorità e soprattutto nei riguardi dei rapporti da tenere con l'URSS, Stati Uniti e Gran Bretagna sembrano marciare separati piuttosto che uniti. Yalta è entrata nella storia, o almeno nella vulgata corrente, come la conferenza internazionale che divise il mondo in zone di influenza e stabilì i criteri di quella pace armata che ha poi caratterizzato l'intera epoca postbellica. Roosevelt sembrava il più determinato tra i tre grandi a cercare di trasformare, ancora nel corso della guerra, l'alleanza bellica in una collaborazione per ridisegnare il mondo nuovo che avrebbe dovuto continuare. Churchill era scettico e intendeva evitare che l'URSS emergesse come l'unica potenza europea al termine della guerra. Stalin valutava in modo provvisorio e strumentale l'alleanza con le potenze occidentali e proprio una settimana prima dell'inizio della conferenza di Yalta aveva detto in un discorso: «Si è creata un'alleanza tra noi e la corrente democratica dei capitalisti», perché quest'ultima era interessata a non consentire il dominio di Hitler, ma nel futuro saremo anche contro questa frazione dei capitalisti. Il destino di Yalta, fin dall'inizio, è stato quello di essere interpretata come la conferenza più importante tra quelle tenute nel corso della guerra dalle grandi potenze. In qualche modo lo fu, perché fu centrale tra quella di Teheran e quella di Potsdam nel giugno 1945. E anche perché fu l'ultima in cui la presenza di Roosevelt, che morirà di lì a due mesi, cercherà di rischiarare con il richiamo alle grandi scelte e al grande disegno che bisognava prefigurare sulle rovine della guerra, una situazione confusa dove sembrava contassero più nel pensare al dopoguerra le esigenze immediate che le necessità di una visione di lungo periodo.
And these perhaps of all are the words that Franklin Delano Roosevelt might have wanted us to remember.
Congress and the American people will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace, upon which we can begin to build, under God, that better world in which our children and grandchildren, yours and mine, the children and grandchildren of the whole world, must live and can live.
Nei giorni successivi alla conferenza sembrò che Yalta fosse stato un successo e che avesse risolto gran parte dei problemi sul tappeto. Già poche settimane dopo, tuttavia, iniziava una diatriba nell'interpretare quelle decisioni e nel valutarne la portata, i vantaggi, il successo degli accordi raggiunti, che si radicalizzò ancora di più dopo la morte di Roosevelt e nei primi mesi della presidenza Truman. Non è un caso se già all'indomani della guerra e poi nei decenni successivi si parlò, per riassumere le forme internazionali assunte nel dopoguerra, di ordine di Yalta. Una cosa si può dire oggi a distanza di decenni e dopo tante polemiche interpretative. Anche se accusato, soprattutto durante la Guerra Fredda, di avere ceduto troppo alle insistenze e agli interessi di Stalin, in alcuni casi si suggerì anche che ciò fosse dovuto alle precarie condizioni di salute del presidente, quella di Yalta fu effettivamente la conferenza di Roosevelt, quella in cui, grazie al linguaggio e alle immagini sapientemente diffuse per l'opinione pubblica mondiale, seppe dare al mondo l'impressione di essere riuscito a raggiungere un profondo e sorprendente livello di armonia, di fiducia, di condivisione tra i tre grandi, che sarebbero stati presto vittoriosi nella guerra, ponendo così le basi per una nuova organizzazione del mondo che sembrava adesso davvero a portata di mano e che sembrava rievocare il sogno, poi fallito, di Woodrow Wilson dopo la Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo principale di Roosevelt a Yalta era quello di stringere la decisione già prefigurata a Teheran di costruire l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Se, come vedremo, sembrò un po' troppo arrendevole o ingenuo nei confronti di Stalin, lo fu per ottenere il definitivo accordo del dittatore sovietico sulla creazione delle Nazioni Unite. Tra Teheran e Yalta vi era stata infatti la conferenza nell'ottobre 1944 di Dumbarton Oaks, una villa alla periferia di Washington, dove i ministri degli esteri avevano iniziato a lavorare sul progetto di organizzazione delle Nazioni Unite, che vedrà la nascita l'anno dopo a San Francisco nell'aprile 1945, due mesi dopo la conferenza di Yalta. Il gruppo dei partecipanti alle discussioni di Palazzo Livadia è abbastanza ristretto. Oltre ai tre premier e ministri degli esteri ci sono 17 persone, alcuni consulenti per ognuno dei tre grandi e gli interpreti. E sarà solo un decennio più tardi che saranno resi noti i documenti ufficiali relativi alla conferenza. Il protocollo conclusivo della conferenza metteva al primo posto proprio la nascita delle Nazioni Unite, al secondo la dichiarazione dell'Europa liberata, un altro obiettivo caro a Roosevelt, che prometteva di assistere i popoli liberati dal dominio della Germania nazista e i popoli dei paesi satelliti, di risolvere con metodi democratici i loro pressanti problemi economici e sociali, creare istituzioni democratiche e dare a ogni popolo il diritto di scegliersi le forme di governo sotto cui vivere, riaffermare i principi della Carta Atlantica. Il terzo punto riguardava la Germania, stabilendo che alle tre grandi potenze era concessa suprema autorità nei confronti della Germania. Nell'esercitare tale autorità poteva essere presa ogni misura, compreso lo smembramento della Germania stessa. Al quarto punto si riconosceva nella zona della Germania di influenza inglese e americana anche una presenza francese. Al quinto punto era elencato un protocollo specifico per le riparazioni. Al sesto si richiamava il problema dei criminali di guerra, che sarebbe stato però affrontato dai ministri degli esteri dopo la chiusura della conferenza. Nel corso della conferenza Churchill aveva suggerito la fucilazione dei principali leader nazisti e Stalin aveva difeso la necessità di istituire un processo tranne che per i principali criminali, per i quali prevedeva un'esecuzione sommaria. Riuscendo a rinviare la decisione, Roosevelt permetterà il successivo prevalere di una scelta istituzionale, processuale, quella che porterà successivamente alla creazione del Tribunale di Norimberga.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't.
why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning.
Le questioni relative alle frontiere e ai governi dei paesi che venivano liberati dall'occupazione tedesca costituirono i punti successivi del protocollo finale di Yalta. Al punto 7 per la Polonia, 8 per la Jugoslavia, 9 per le frontiere italo-jugoslave e italo-austriache, 10 per le relazioni bulgare, 11 per l'Europa sudorientale, 12 per l'Iran e 14 per il Giappone. La questione polacca fu naturalmente la più importante e la più dibattuta, anche per la concomitanza con le azioni militari che stavano proseguendo, e cioè la liberazione della Polonia dalle armate tedesche. Il principio di Stalin, che voleva far coincidere l'influenza politica di ogni potenza con il territorio che il proprio esercito aveva liberato e conquistato, anche se lasciava ancora dei margini per esiti ancora in dubbio, non poteva mettere in discussione quanto stava militarmente avvenendo proprio in quei giorni. Alle spalle del ragionamento di Stalin non vi era solo la semplice arroganza della grande potenza vittoriosa, ma la strategia su cui stava impostando da tempo i suoi rapporti con le altre grandi potenze, e cioè la concezione della sicurezza totale. Questo significava, per Stalin, avere un chiaro dominio geopolitico nelle aree circostanti e fare dei paesi dell'Europa orientale liberati dall'Armata Rossa una sorta di stati cuscinetto fra l'URSS e il mondo occidentale. Due realtà che Stalin prefigurava si sarebbero prima o poi nuovamente scontrate perché ideologicamente e storicamente inconciliabili. In quest'ottica di irriducibile rivalità internazionale non era pensabile che l'URSS si integrasse nel sistema politico internazionale, ma cercasse invece, nella propria forza e nel controllo dei paesi vicini, la sicurezza da ogni possibile attacco. Ottenere la sicurezza voleva dire guadagnare il controllo di un'area vasta verso l'Europa, di cui la Polonia costituiva, confinando sia con la Russia che con la Germania, il tassello principale.
Disse Churchill a Stalin:
l'Inghilterra è scesa in guerra per la Polonia e per noi questo è un punto d'onore.
E Stalin:
se per voi è un punto d'onore, per noi è una questione di vita o di morte.
Una nuova situazione, sostiene il documento finale, è stata creata in Polonia a seguito della sua completa liberazione dovuta all'Armata Rossa. Ciò richiede la creazione di un governo provvisorio polacco, che può essere più ampio di quanto non fosse possibile prima della recente liberazione della parte occidentale della Polonia. Il governo provvisorio che è ora in Polonia deve essere riorganizzato su una base democratica più ampia, con l'inclusione di leader democratici provenienti dalla Polonia stessa e dai polacchi all'estero. Il nuovo governo dovrebbe quindi essere chiamato il governo polacco provvisorio di unità nazionale. I ministri degli esteri Molotov, Harriman e Sir Clark Kerr sono autorizzati come commissione a consultare in prima istanza a Mosca con i membri del governo provvisorio attuale e con gli altri leader democratici polacchi all'interno della Polonia e all'estero, con un occhio di riguardo per la riorganizzazione del governo sulla falsariga dei punti soprascritti. Questo governo polacco provvisorio di unità nazionale si impegnerà a organizzare delle elezioni libere al più presto, sulla base del suffragio universale e del voto segreto. In queste elezioni tutti i partiti democratici antinazisti hanno il diritto di partecipare e di presentare candidati. Quando il governo provvisorio polacco di unità nazionale si sarà adeguatamente formato, il governo dell'Unione Sovietica, che ora mantiene relazioni diplomatiche con l'attuale governo provvisorio di Polonia, e il governo del Regno Unito e degli Stati Uniti stabiliranno relazioni diplomatiche con il nuovo governo polacco provvisorio e scambieranno ambasciatori. I tre capi di governo ritengono che la frontiera orientale della Polonia dovrebbe seguire la linea Curzon, con digressioni in alcune regioni di 5 a 8 chilometri a favore della Polonia. Essi riconoscono inoltre che alla Polonia venga riconosciuta la proprietà a titolo originario di alcuni territori situati a nord e a ovest e che il nuovo governo provvisorio dovrebbe indicare a suo tempo l'estensione di dette parti di territorio. per la delimitazione finale della frontiera ovest si dovrà attendere la conferenza di pace. In realtà anche la frontiera ovest era stata già in qualche modo decisa e si trattava della linea dell'Oder-Neisse. L'Unione Sovietica aveva sempre appoggiato il governo polacco in esilio a Lublino, che era di stretta osservanza comunista, ma in questo momento accetta che si arrivi a un governo provvisorio di unità nazionale in cui sono presenti anche elementi del governo provvisorio di Londra, che sono legati a quei nazionalisti dell'Armia Craiova, l'esercito nazionale, che aveva organizzato la rivolta di Varsavia e che era poi stato schiacciato dalla reazione tedesca nell'ottobre del 1944 anche per il mancato intervento dell'Armata Rossa, che si era fermata dall'altra parte della Vistola, evitando così di andare in soccorso della insurrezione antitedesca. Le promesse che vengono fatte sulla possibilità di una successiva competizione elettorale aperta a tutti naturalmente non verranno mantenute, e la libertà della Polonia, che Churchill aveva ricordato essere stata la causa, l'occasione per l'entrata in guerra della Gran Bretagna, malgrado le promesse ai patrioti polacchi, sarebbe rimasta successivamente anche puramente un desiderio lontano e irrealizzato. Sempre il documento finale della conferenza ricordava, per quanto riguardava il Giappone, che i leader delle tre grandi potenze hanno convenuto: deve essere conservato lo status quo in Mongolia, la Repubblica Popolare Mongola. Devono essere ripristinati i diritti della Russia violati dall'attacco del Giappone nel 1904, vale a dire la parte meridionale dell'isola di Sakhalin, il porto commerciale di Dairen, la ferrovia orientale cinese e la ferrovia sudmancese. Le isole Curili devono essere consegnate all'Unione Sovietica. Resto inteso che per l'accordo sulla Mongolia, i porti e le ferrovie di qui sopra, sarà necessario il concorso del generalissimo Chiang Kai-shek. Il presidente degli Stati Uniti, su consiglio del maresciallo Stalin, adotterà le misure necessarie per favorire tale coinvolgimento. I capi delle tre grandi potenze hanno convenuto che i tre punti suddetti saranno indubbiamente soddisfatti dopo la sconfitta del Giappone. Da parte sua, l'Unione Sovietica esprime la sua disponibilità a concludere con il governo nazionale della Cina un patto di amicizia e un'alleanza tra le due nazioni al fine di fornirle assistenza tramite le sue forze armate. Il desiderio degli Stati Uniti di coinvolgere l'Unione Sovietica nella guerra contro il Giappone sembrava quindi essere stato raggiunto, anche se in cambio veniva concesso all'Unione Sovietica ciò che dall'inizio del Novecento aveva perduto nella famosa guerra russo-giapponese del 1904.
Così ricorda il regista sovietico Sergei Gerassimov, che a Yalta guidava la troupe dei cineoperatori russi.
C'era un'atmosfera di grande impegno che non dava spazio ad alcuna distrazione. Noi potevamo filmare ogni giorno per 15 minuti. C'erano tre gruppi di operatori, sovietici, inglesi e americani. Quello americano era coordinato dal grande regista John Ford. Ma questo lo seppi solo più tardi, quando incontrai Ford in California e lui mi disse: «Ma guarda un po', ci siamo visti a Yalta».
Già nelle settimane e nei mesi successivi alla conferenza di Yalta, soprattutto dopo la morte di Roosevelt, l'entusiasmo che il presidente era riuscito a trasmettere si stava trasformando in delusione e col tempo sempre più in critica e risentimento per il comportamento da lui tenuto nel corso della conferenza. Era comprensibile, almeno in parte, che nei confronti di Yalta vi fosse un atteggiamento di incomprensione o di ostilità da parte dei francesi, non riconosciuti alla stregua di alleati e di grande potenza come avrebbero volute, e dei polacchi del governo di Londra, che si videro in qualche modo sacrificati da Churchill sull'altare della Realpolitik a vantaggio dei loro connazionali del governo di Lublino. Yalta, tuttavia, divenne ben presto il simbolo della Guerra Fredda, che tra il 1946 e il 1947 iniziò a imporsi con una spirale sempre più rapida nei rapporti tra le due superpotenze, raggiungendo il suo climax nel 1948, quando il blocco di Berlino sembrò porre il contrasto tra gli USA e l'URSS al limite di un nuovo conflitto militare tra i due ex alleati che avevano vittoriosamente sconfitto la Germania. Yalta fu vista soprattutto negli Stati Uniti, ma in parte anche in Gran Bretagna, come l'origine della Guerra Fredda, quello che la conferenza di Monaco nel 1938 era stata per la Seconda Guerra Mondiale. Roosevelt venne accusato dai repubblicani esplicitamente, ma indirettamente anche da una parte del Partito Democratico del presidente Truman, come colui che si era arreso di fronte all'espansionismo imperialismo sovietico, cedendo sia sulla Polonia sia sul Giappone e finendo, per ingenuità, incapacità, mancanza di personalità, per alcuni a causa della malattia, col permettere la formazione del blocco sovietico in Europa e la penetrazione del comunismo in Asia. L'accettazione da parte di Roosevelt di concessioni territoriali a Stalin a spese della Cina e del rimpatrio forzato di cittadini sovietici e il non aver compreso, questa era l'accusa di Churchill, quale fosse l'obiettivo di Stalin già da allora, cioè la creazione di un impero comunista in Europa orientale, aveva facilitato, questa l'altra accusa del premier britannico, l'indebolimento dell'Europa, sia nei confronti dell'URSS, ma anche dell'egemonia americana sul vecchio continente. In realtà le accuse di debolezza o di cedimento di Roosevelt nei confronti di Stalin crebbero con l'avanzare della Guerra Fredda, a dimostrazione di come fossero il frutto più di strumentalizzazioni politiche legate alla nuova epoca. I repubblicani parlavano di tradimento e il presidente Eisenhower nel 1955 rese noti una parte dei documenti relativi a Yalta, mostrando come non si potesse imputare a Roosevelt il mancato impegno di Stalin su alcune elezioni, per esempio le elezioni libere in Polonia, e di come altri aspetti, gli accordi sul Giappone e la Cina, fossero legati all'urgenza di far entrare anche l'URSS in guerra contro il Sollevante. I was so easy to defeat, I was so easy to control, I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Hear me speaking. Yalta, in sintesi, fu considerato l'inizio di quella spartizione in sfere di influenza che avvantaggiava soprattutto l'URSS, libera di trattare come voleva i popoli delle zone sottoposte al suo controllo attraverso regimi da lei imposti e appoggiati. Ai critici di Roosevelt di Yalta sfuggiva, parlando in un'epoca successiva, quale fosse il condizionamento ineliminabile che il contesto di guerra poneva sulle decisioni della conferenza. Aver assicurato l'adesione dell'URSS alle Nazioni Unite costituiva per il presidente americano l'obiettivo di gran lunga più importante, che non voleva mettere a rischio con un atteggiamento di opposizione verbale, perché non avrebbe potuto essere altrimenti, visto i successi militari che Stalin stava conseguendo, a una politica di inglobamento dei territori occupati, che, per quanto negata dal leader del Cremlino, sembrava costituire l'unica strategia possibile per il regime sovietico. proprio nel 1955 era uscito l'ultimo volume della storia della Seconda Guerra Mondiale scritta da Winston Churchill. In esso l'ex leader britannico si ergeva a profeta inascoltato nei confronti della minaccia sovietica, accusando indirettamente Roosevelt di cedimento e facendo cadere sui soli Stati Uniti la responsabilità di non essere riusciti a contenere l'espansionismo sovietico. Come sottolineò una recensione di una studiosa, avvicinandosi a raccontare il 1945, lo storico Churchill ha trovato sempre più difficile poter difendere lo statista Churchill. Quel che i suoi interessati e strumentali critici di allora non comprendevano, come avrebbe messo in evidenza più tardi la storiografia più avveduta, era che Roosevelt vedeva il dopoguerra come una opportunità non solo per rafforzare la strada del secolo americano e per la sua idea di libertà e di libertà economica internazionale, ma per ridisegnare il sistema internazionale complessivo alla luce di valori che si potevano condividere con Inghilterra e Francia, ma non si potevano imporre al grande alleato della guerra, l'Unione Sovietica. Egli pensava che la cooperazione con i sovietici fosse essenziale non solo durante la guerra, ma possibilmente anche dopo. È difficile ovviamente ipotizzare quanto Roosevelt pensasse davvero nel riuscire ad associare Stalin in un accordo di collaborazione di lunga durata, né come avrebbe reagito quando già nel febbraio del 1946, a un anno da Yalta, Stalin suggerì nel famoso discorso al Teatro Bolshoi di Mosca l'inevitabilità futura di un confronto militare tra mondo socialista e mondo capitalista. Ma egli certo vedeva in Yalta un momento tra i tanti nella costruzione e approfondimento di un'alleanza che doveva, come mostrava l'importanza attribuita alle Nazioni Unite, proseguire al di là della guerra, anche se nel contesto bellico aveva la propria radice. Quello che Roosevelt sottovalutava era la reazione dei polacchi, dei francesi e in generale degli europei che si sentivano sacrificati da un accordo la cui gestione restava in futuro nelle mani soltanto delle due superpotenze. Il mito che si è costruito intorno a Yalta, comunque, ha colto nel segno, vedendone una data storica importante, e cioè il momento di passaggio, non ancora totalmente compreso e ancora non formalizzato, dall'alleanza bellica all'accordo sul mondo postbellico. Un accordo sempre rivisto e rimesso in forse, costruito anno dopo anno e crisi dopo crisi, ma che aveva alla base esigenze e valori che a Yalta erano stati chiaramente individuati: la sistemazione delle frontiere polacche, l'assetto territoriale e politico della Germania, la punizione dei criminali di guerra, la costituzione delle Nazioni Unite, lo sforzo bellico contro il Giappone. Certo, l'accordo a formare governi provvisori con la partecipazione di tutte le forze democratiche e indire libere elezioni non fu sempre e compiutamente rispettato, soprattutto nella zona di influenza sovietica. Ma questo fu soprattutto l'effetto della Guerra Fredda, che subentrò quasi senza soluzione di continuità alla conclusione del secondo conflitto mondiale.
Il 4 febbraio 1945 ha inizio la conferenza di Yalta. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.